Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Noi cominciamo il nostro dibattito stamattina con questa canzone del 1982 di Renato Zero, Soldi. Parliamo, come annunciato, del budget federale che è stato presentato a Canberra nella serata di martedì dal ministro del Tesoro Scott Morrison.
Secondo Morrison, grazie alle misure appena varate dal governo, il deficit di 29,4 milioni di dollari previsto per il biennio 2017-2018 potrebbe rientrare in 3 o 4 anni, generando un surplus di 7,4 milioni di dollari nell'anno fiscale 2020-2021.
Success cannot be taken for granted. We must be determined to secure our opportunities, and this budget is about making the right choices to secure the better days that are ahead.
Noi questa mattina però vogliamo mettere da parte per un attimo i calcoli complessi, proiezioni, politiche e tecnicismi per parlare con voi di come queste misure impatteranno sulla vita di tutti i giorni di noi cittadini. Quindi vi chiediamo la vostra: che cosa ne pensate di questo budget? Secondo voi queste misure andranno a migliorare o a peggiorare la vostra vita di tutti i giorni?
Chiamateci per commentare e fateci sapere la vostra. Le linee sono aperte al 1300 799 626. Potete anche scriverci un SMS allo 0429 996 263, e ricordiamo anche la nostra pagina Facebook, dove potete lasciare i vostri commenti oppure porci una domanda: facebook.com/sbsitalian.
E per cercare di districarci tra i numeri di questa finanziaria presentata dal governo australiano, abbiamo con noi un ospite, Fabrizio Carmignani, docente di economia presso la Griffith University di Brisbane. Fabrizio, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, prima di darti la parola, Fabrizio, parliamo anche delle critiche che sono arrivate a questo budget. Se da una parte il governo si dichiara soddisfatto del suo piano, in realtà le critiche dall'altra parte sono arrivate. Il leader dei Verdi, Richard Di Natale, ha dichiarato ai microfoni di ABC che il budget non è solamente inefficace nel rispondere ai bisogni della gente, ma sarebbe addirittura dannoso per i loro interessi. Ascoltiamolo.
Well, it's a budget that screws over young people, fails to deal with the real issue of housing affordability, doesn't do enough on negative gearing or capital gains tax reform, does nothing on the climate. In fact, it gives $60 million to continue fracking on our precious farmland for gas, and at the same time, not an extra cent for climate change. And then those massive higher education fees, big fees for uni students now. And then on top of all of that, if you can't find a job, government says to you, well, we're going to introduce compulsory drug testing, which I think is an incredibly dangerous precedent for any country to go down.
Questo era il commento del leader dei Verdi, Richard Di Natale, che appunto ha sottolineato diversi punti controversi sul budget che il governo ha appena presentato. Dunque, Fabrizio, appunto, è difficile fare un bilancio generale data la varietà anche degli argomenti, ma ti senti di darci una valutazione di questa nuova finanziaria?
Ma diciamo che ci sono alcune cose positive, ma ce ne sono anche parecchie che così non lo sono. Alcune sono state appena ricordate adesso dall'intervento di Natale, ma anche, diciamo, nel campo del promuovere la crescita e i posti di lavoro, che è l'obiettivo fondamentale di questo governo, ci sono delle notevoli deficienze in questa finanziaria, così come c'erano nelle precedenti. In particolare mi riferisco al fatto che il governo sembra avere questa visione dell'economia dove la crescita economica è solamente funzione dello sviluppo di infrastrutture. Purtroppo questo, come sappiamo, non è necessariamente vero. Ci sono diversi altri fattori che conducono alla crescita, e questi fattori sono stati essenzialmente ignorati nella finanziaria. Quindi nel complesso anch'io ritengo che sia una finanziaria, che sia un bilancio che non soddisfa i bisogni dell'economia australiana.
Parlavi di infrastrutture, si dice che saranno migliorati i collegamenti dei treni, soprattutto nelle aree rurali, si procederà poi con le grandi opere come la costruzione dell'aeroporto di Western Sydney, la linea veloce tra Melbourne e Brisbane, una fetta piuttosto consistente dell'investimento del governo andrà proprio qui. Secondo te è troppo? Che impatto ha un investimento così grosso per quanto riguarda le infrastrutture?
Ma effettivamente è un investimento grosso, stiamo parlando di 75 miliardi nei prossimi 10 anni per sviluppare infrastrutture che in una parte sono sicuramente necessarie e di cui c'è bisogno, ma d'altra parte, come dicevo prima, la crescita economica, lo sviluppo dell'economia, la diversificazione dell'economia non passano solamente attraverso la costruzione di nuovi aeroporti, nuove strade, nuovi ponti. Il rischio è che ci focalizziamo solamente sull'aspetto appunto infrastruttura e dell'economia e dimentichiamo tutto il resto, tutti gli altri beni pubblici come l'istruzione, come la sanità, come il welfare, che contribuiscono alla crescita economica e spesso lo fanno in misura maggiore che non le stesse infrastrutture. È ovvio che ci sono dei problemi di congestione. Sto pensando a Sydney, sto pensando ai trasporti fra il Queensland e il sud del sud-est dell'Australia, ma ripeto, una finanziaria che mira a creare crescita economica di lungo periodo deve avere un approccio un pochino più ampio, anziché essere fondamentalmente focalizzata su sviluppo di infrastrutture e alcuni tagli alle tasse delle imprese private.
Noi vi ricordiamo che le linee sono aperte al 1300 799 626, anche eventualmente se volete per fare una domanda a Fabrizio Carmignani della Griffith University di Brisbane, che abbiamo appunto appena ascoltato.
Gli aspetti controversi di questo budget sono molti, noi stiamo cercando di analizzarli, in particolare per quanto riguarda le categorie che subiranno i maggiori cambiamenti. Parliamo di pensionati, studenti universitari, lavoratori stranieri, lavoratori con visti temporanei, ma anche le famiglie e quelle che fino ad ora non sono state in grado di acquistare una prima casa. Ma entriamo un più nel merito di queste categorie e cominciamo dai pensionati. Alcune critiche sono già arrivate sulle regole più severe relative alla age pension, la pensione per anzianità e alla disability pension support, la pensione per disabilità. Il budget propone di aumentare il requisito di residenza da 10 a 15 anni, quindi aumentando di 5 anni la vita lavorativa della persona.
C'è da dire però che pensionati ed anziani ottengono anche qualche cosa buona: rebate di $75, la concession card, gli incentivi per il downsizing, che lo ricordiamo appunto è quando si sceglie di cambiare la casa grande in cui si vive per una casa più piccola. Allora, noi abbiamo adesso un altro ospite in collegamento, stiamo parlando di Joe Caputo, presidente della Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, che era a Canberra al momento dell'annuncio del budget. Appunto, lo abbiamo raggiunto al telefono anche per avere un suo commento. Buongiorno Joe.
Buongiorno Joe.
Facendo un paio di conti, i cittadini australiani nati all'estero rappresentano quasi il 40% di coloro che ricevono la age pension. Come cambierà a questo punto la loro vita?
Ebbene, come avete già annunciato l'introduzione, a partire dal primo luglio del 2018, coloro che sono nati all'estero, che fanno la domanda di pensione, al posto di 10 anni di continue residenza in Australia, dovranno avere 15 anni, quindi aumenteranno di 5 anni in più di quanto lo è attualmente, sia per la pensione di anzianità sia per la richiesta di pensione di disabilità. Quindi per noi come federazione delle comunità etniche in Australia pensiamo che questa misura è una misura che non è accettabile, è una misura molto sgradevole per un grandissimo numero di residenti che sono nati all'estero. Quindi, come giustamente anche nell'introduzione avete detto, che il 40% dei pensionati in Australia sono nati all'estero, e questa misura quindi avrà un impatto negativo su un grandissimo numero di richiedenti di pensione, sia pensione di anzianità sia pensione di disabilità. Quindi per noi riteniamo questa una misura molto negativa.
Gio, sì. ti chiediamo di rimanere in linea. Ci è arrivato sì. un SMS che chiede un chiarimento. Forse Fabrizio Carmignani ci può aiutare. Ci scrive Chris, ci dice: buongiorno, ho sentito i nuovi cambiamenti relativi al budget. Per avere diritto alla pensione australiana bisognerà essere in Australia da almeno 15 anni. Ma questo requisito sarà necessario solo per i futuri applicanti o ha anche azione retroattiva? Spiega un po' più nello specifico, dice: personalmente percepisco da 4 anni la disability pension perché sono malato terminale per cancro. Potrebbe venirmi revocata la disability perché sono in Australia da meno di 15 anni? Fabrizio, poi riesci a dare una risposta in base alle informazioni che si sanno al momento?
Ecco, devo essere sincero che non ho una risposta definitiva. Io ritengo in genere le misure introdotte in finanziaria non hanno effetto retroattivo. Questo è un principio abbastanza generale, per cui io non ritengo che anche questa misura sia retroattiva, però devo essere sincero, non ho informazioni precise nel dettaglio, bisognerà leggere un pochino meglio quelle che poi sono le proposte che devono essere approvate in Parlamento.
Cercheremo sicuramente di verificare la questione. Chris, per ora questa è la risposta che ti possiamo dare. Grazie comunque Fabrizio per averci detto la tua. Gio, a questo punto come reagisce la FECCA a questa questione? Pensate di provare a farvi sentire in un qualche modo?
No, certamente, noi parleremo con il governo, parleremo con altri rappresentanti, incluso anche l'opposizione, per manifestare la nostra opposizione a questa misura ed altre misure anche che non sono molto positive. No? Quindi noi, come al solito, questo è il nostro compito. Il nostro compito è di portare avanti le cose che noi riteniamo portare avanti presso il governo delle istanze che sono negative nelle nostre comunità.
Gio, grazie mille per essere intervenuto questa mattina.
Grazie Gio, grazie Gio e buongiorno a te. Abbiamo parlato appunto con Gio Caputo, il presidente della FECCA, ma noi continuiamo a parlare di budget con voi. Ora ci prendiamo una piccolissima pausa. Se nel frattempo appunto volete riscaldare le nostre linee, potete cominciare già a chiamarci al 1300 799 626. Noi adesso ci fermiamo per una brevissima pausa, a tra poco.
La vostra comunità, la vostra realtà. SBS in italiano.
Siete sempre all'ascolto del programma in lingua italiana di Radio SBS. Le linee sono aperte ancora per 13 minuti. Stiamo commentando il budget federale annunciato martedì sera dal ministro dell'economia Scott Morrison. Potete intervenire per un commento o per qualche domanda al 1300 799 626, oppure ci potete scrivere un SMS allo 0429 996 263. Con noi ancora in linea il docente di economia della Griffith University di Brisbane, Fabrizio Carmignani. Fabrizio, abbiamo parlato delle pensioni, passiamo adesso all'istruzione. Che cosa cambia in questo settore?
Certo, prima vorrei specificare che ho dato un'occhiata veloce ai documenti durante la pausa per rispondere a quell'ascoltatore che aveva inviato il messaggio sui requisiti di residenza in Australia.
Per la disability pension.
Esatto, e leggendo il testo mi sembra che si applichi a nuove applications, quindi quelli che faranno un'application per ricevere la pensione da adesso in avanti.
Quindi insomma non è retroattivo.
Non credo che vengano tolte le pensioni a chi ce l'ha già, però ribadisco, e questo è basato sulla mia prima lettura del documento. Venendo adesso all'istruzione, da una parte ci sono dei vincitori. Io credo che gli studenti e le famiglie di studenti nelle scuole superiori siano fondamentalmente dei vincitori in questo budget. Diciamo che il governo ha un po' sposato la linea che era dei governi laburisti precedenti. Invece dall'altra parte ci sono dei, chiamiamoli perdenti o comunque di un gruppo svantaggiato, che è quello degli studenti universitari, che alla fine della discussione mi sembra dovranno pagare di più di tasca loro per avere accesso appunto all'istruzione universitaria. Quindi se guardiamo al comparto istruzione nel suo complesso, è un pareggio, cioè qualcuno che vince e qualcuno che perde.
E infatti, come dicevi, gli studenti universitari pagheranno dai 2.000 ai 3.600 dollari in più per un corso quadriennale. Si tratta di un aumento abbastanza importante dell'1,8% nel corso dell'anno prossimo. Noi abbiamo al telefono uno studente della Trobe University di Melbourne, Nicholas Musto, che appunto ci parlerà della sua prima reazione. Buongiorno Nicholas.
Buongiorno a tutti.
Allora, come hai preso la notizia di questo aumento, dato che appunto, come abbiamo detto, a risentirne per primo sarà appunto il tuo portafoglio?
Io veramente posso dire che non sono completamente contro questa iniziativa, non credo che sia una cosa gravissima per noi. Come avete detto prima, ci sono in questo budget, come nei budget che sono venuti prima, nei budget che verranno dopo, ci sono sia i perdenti che i vincitori, e purtroppo, cioè, per adesso noi siamo i perdenti, ma allo stesso tempo ci sono tanti vincitori, e la prossima volta purtroppo sarà qualcun altro che è il perdente.
Quindi a te personalmente non tocca particolarmente, riesci a accettare la decisione del governo in virtù magari di un bene comune, di un bene di altre categorie?
Per me personalmente sì, io lo accetto, non lo so, come una cosa normale. Magari, forse sto sbagliando, non sto pensando in modo finanziario, però sto pensando... Per esempio, quando ho saputo che, dopo aver guardato l'intervista l'altra sera con il Simon Birmingham, credo, ci diceva che sarà un pagamento di, quando arriviamo a quel punto, che sarà un pagamento di 8 dollari, 10 dollari alla settimana per ripagare il HECS. E io sto pensando che, vabbè, questa settimana 8 dollari per la mia educazione. Invece c'è tanta gente che pensa... Non posso permettermi di pagare 8 dollari per la mia educazione, però voglio il mio contratto di cellulare per 70 dollari al mese, oppure non sono disposto a mettere da parte 8 dollari per la mia educazione, però voglio un altro pacchetto di sigarette per 20 dollari.
Insomma, riesci quindi a vedere the big picture, come si dice?
Questo dico, che magari forse sto sbagliando, che non sto vedendo in modo finanziario, però nel modo in cui big picture... penso che un piccolo sacrificio per noi adesso è una cosa che aiuterà la prossima generazione. Se noi non facciamo adesso, dovranno fare loro, la prossima generazione, sto pensando.
Nicholas, grazie mille per averci detto la tua.
Grazie, il piacere mio.
Grazie Nicholas, buona giornata.
Ricordiamo che le linee sono aperte, ci potete chiamare per intervenire, per dirci la vostra al 1300 799 626. Abbiamo un altro Nicholas in linea, un altro studente universitario. Vediamo se la pensa come l'ascoltatore che abbiamo appena salutato. Nicholas, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Nicholas. Allora, invece tu che cosa ne pensi? Hai ascoltato il commento appunto del tuo collega. Qual è stata la tua reazione?
Beh, sono d'accordo con Nicholas, nel senso che per il bene comune va bene, pazienza, un piccolo sacrificio finanziario si deve fare, va bene. Ma io direi così: perché devono essere gli studenti di oggigiorno che devono fare questo piccolo sacrificio, invece che, ad esempio, le ditte grandi, per le cui abbiamo scoperto nuovi ancora, cioè tagli alle loro tasse? Non sono contro le tasse, sì, certamente si devono pagare, ma pensando, cioè, voi avete detto, pensate proprio al big picture, pensiamo pure ad un picture anche più grande.
Sentiamo che cosa ne pensa il nostro economista Fabrizio Carmignani. Qual è la tua opinione, Fabrizio?
Ma, sicuramente i due studenti hanno messo l'accento su un aspetto molto vero, cioè che inevitabilmente ci sono vincitori e vinti in una finanziaria, e ci sono categorie che a un certo momento devono sostenere dei sacrifici per il bene collettivo. Questo è sicuramente vero. Io tendo a essere d'accordo con il secondo Nicolas quando dice che insomma, il sacrificio chiesto proprio agli studenti universitari mi sembra una strategia autodistruttiva per un paese come l'Australia, che è in una fase di trasformazione dove c'è bisogno di investimenti in capitale umano per generare quei processi di diversificazione, di innovazione, di trasformazione che sono necessari alla crescita di lungo periodo stessa. Diciamo che è inevitabile che ci siano vincitori e vinti, sicuramente, ma forse la scelta di chi deve essere vincitore dovrebbe essere fatta guardando appunto alle dinamiche di lungo periodo.
Quindi secondo te, Fabrizio, ci sono delle categorie che non dovrebbero mai essere tra i vinti, ma dovrebbero comunque essere sempre tutelate dalle finanziarie?
Mettiamola che dovrebbe esserci un piano, e in questo caso sì, io ritengo che il comparto istruzione che va dalla scuola primaria e secondaria fino all'università, in questo momento in Australia debba essere sostenuto più di quanto non lo sia stato. Ripetisco, sono contento di aver visto che in questa finanziaria il governo ha adesso sposato una linea che precedentemente era la linea Labour sulla scuola superiore. Mi spiace che lo stesso non sia stato fatto per l'istruzione universitaria. È ovvio che come poi professore all'università magari ho una visione un po' distorta da questo punto di vista, ma mi sembra abbastanza ovvio che quello di cui l'Australia in questo momento ha bisogno è innovazione, creazione, nuove idee. Queste richiedono un forte investimento in capitale umano.
A questo punto salutiamo anche Nicolas. Grazie per averci chiamato, Nicolas.
Grazie a voi.
Grazie Nicolas e buona giornata. Noi questa mattina abbiamo in collegamento per aiutarci a tradurre i numeri della finanziaria in dati di fatto nella vita di tutti i giorni dei cittadini australiani, Fabrizio Carmignani, al quale appunto, come è già successo questa mattina, potete rivolgere le vostre domande. Quindi se volete farlo potete chiamare il numero 1300 799 626, oppure scriverci un sms allo 0429 996 263.
Fabrizio, passiamo adesso alle misure che riguardano i lavoratori stranieri. Ne parleremo anche domani nel corso del nostro collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, perché è qualcosa che riguarda da vicino gli immigrati che lavorano qui in Australia. Per quanto riguarda i nuovi visti Temporary Skill Shortage Visa, che hanno recentemente sostituito i 457, se un datore di lavoro vorrà assumere un lavoratore straniero dovrà versare un contributo che può arrivare fino a $5,000, soldi che dovranno essere reinvestiti dall'azienda per corsi di formazione destinati a lavoratori australiani. La nostra domanda è questa: siccome questi visti sono temporanei e a volte si limitano appunto a 2 o 4 anni, quanto è probabile che un datore di lavoro investa una cifra di questo tipo per un lavoratore che poi dopo 2 o 4 anni se ne va dall'azienda?
Questa è un'ottima domanda e in un certo senso dovremmo vedere una volta che questa norma viene applicata che cosa succederà. La mia risposta a questo punto è che dipenderà veramente dal bisogno del datore di lavoro di avere quelle particolari skills, quelle particolari abilità che il lavoratore straniero porta. Ci sono, continuano ad esserci delle carenze di skills in Australia, quelli che vengono chiamati skills shortage, e che richiedono al paese nel suo complesso, ma ai singoli datori di lavoro, di assumere lavoratori stranieri, e se questo non viene fatto ne soffrono i datori di lavoro. Quindi in un certo senso anche questa nuova tassa, chiamiamola così, è parte dell'investimento che un datore di lavoro deve fare nel proprio interesse per colmare quel gap, quella mancanza di skills. Si tratta sicuramente di una cifra considerevole, ma io insomma, vorrei sperare che nel contesto di un contratto pluriennale, appunto dato il fatto che ci sono delle carenze significative di skills ancora in Australia, questa tassa non scoraggi le imprese a assumere lavoratori stranieri. Lavoratori stranieri, di cui io faccio parte, così che sono arrivato in Australia, portano delle skills che in Australia mancano, e questo va a beneficio dei singoli datori di lavoro e dell'economia nazionale nel suo complesso. Non credo, spero che l'effetto disincentivo sia particolarmente forte, però sicuramente è un segnale chiaro che il governo ha dato per quanto riguarda, diciamo, la politica demografica.
Fabrizio, grazie mille, siamo arrivati in conclusione di programma, noi di questo parleremo anche domani, intanto per quanto riguarda il dibattito di oggi ti ringraziamo molto per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato
grazie,
piacere.
Grazie mille Fabrizio. Ora cediamo il microfono di nuovo a Davide Schiappapietra per la seconda edizione del giornale radio, noi torniamo con voi subito dopo per la seconda parte del programma in italiano di oggi.
Rimanete con noi fino alle 10, a tra poco, ciao!
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.